cacciare. Dunque, anzitutto, come sempre, le prime pagine, temi, toni e titoli delle prime pagine. Oggi però è abbastanza semplice la questione, perché tutti i principali quotidiani aprono con quella che nel migliore dei casi viene definita una figuraccia, nel peggiore diciamo un segnale di pericoloso scricchiolio degli equilibri all'interno della maggioranza, ovvero sia è il fatto, l'avete sicuramente già abbondantemente sentito, che ieri alla Camera la relazione sul DEF, cioè il documento economico e finanziario, che è uno dei principali strumenti di indirizzo economico-finanziario del governo, è stato respinto. È stato respinto perché un sacco di deputati, per farla breve, non c'erano, insomma, avranno approfittato del lungo ponte fra il vituperato 25 aprile e l'odiato 1 maggio per starsene a casa. Poi vedremo che sono fiorite anche tutta una serie di giustificazioni anche piuttosto divertenti, ma la questione è questa. Dal punto di vista tecnico, diciamo, non è che cambi granché, perché poi è stato fatto in maniera anche questa piuttosto cialtronesca, un rapidissimo consiglio dei ministri serale. Oggi, fra poche ore ci sarà un nuovo voto, la relazione diciamo è stata riscritta con qualche virgola in più o in meno, come si fa in questi casi, tutti convocati, gente costretta a prendere il Frecciarossa di corsa o in macchina per arrivare alla Camera e votare a favore. Ma insomma, è davvero un brutto segno per il governo. Fra l'altro, un governo che in questa fase, diciamo, deve confrontarsi con lo scetticismo, con i dubbi dei grandi dei mercati, si dice dei mercati, insomma, dei grandi protagonisti della finanza internazionale, che appunto sono perplessi per quanto riguarda quello che sta facendo il governo, hanno delle perplessità a investire in alcuni casi. Hanno, questo è proprio diciamo stato scritto nero su bianco, hanno invitato per esempio a comprare buoni del tesoro spagnoli e non italiani, perché quelli italiani sarebbero stati più a rischio. Ecco, diciamo, in una situazione del genere, in cui devi dare una mostra di serietà e precisione, ti fai respingere la relazione sul DEF perché sei andato a mangiare gli arrosticini da qualche parte. È davvero abbastanza fuori dal mondo. E poi ci sono anche tutta una serie di altre questioni oltre a questo, tutta una serie di decisioni della magistratura che andremo a valutare, in primis la fine definitiva ormai sul leggendario processo per la presunta trattativa Stato-mafia, su cui diciamo sono stati impiegati fiumi di inchiostro, e che ha visto la parola fine definitiva, punto. Come dire, una parentesi piuttosto oscura fra le tante oscure nella storia giudiziaria del nostro paese, e che però è finita, ed è finita con un nulla di fatto dal punto di vista giudiziario. Se poi volessimo parlare di quello che è significato dal punto di vista politico e dal punto di vista del costume, allora sarebbe anche peggio. Poi ci sono anche tutta una serie di questioni relative agli esteri, in primis la guerra in Ucraina, ma quelle ce le dovremo andare a cercare magari con un po' più d'attenzione. Detto questo, iniziamo con la prima pagina del Corriere della Sera, e il Corriere della Sera è significativo che titoli DEF autogol della maggioranza, perché Il Corriere in questi giorni, in queste settimane, è stato molto cauto nel valutare l'operato del governo, insomma, non a supporto, ma nemmeno in opposizione. E un titolo del genere, insomma, se persino il Corriere della Sera di questi tempi dice che proprio non va bene, vuol dire che non va bene. Giornata di tensione, alla Camera non passa lo scostamento di bilancio, brutta figura, ammette la Meloni, che all'opposizione dall'opposizione in una situazione del genere avrebbe chiesto come minimo non lo scioglimento del governo, l'impeachment del Presidente del Consiglio. E vabbè, è tutta un'altra cosa quando si sta dall'altra parte della barricata. Decisive le assenze fra gli alleati, i deputati non si rendono conto, lamenta Giorgetti, inadeguati è il giudizio delle opposizioni, oggi si rivota. E poi su tutto questo interviene Massimo Franco, che dice che l'aspetto grave della bocciatura di ieri non è tanto o solo il voto, quanto le motivazioni con cui la maggioranza ha tentato di spiegare e minimizzare il no. La non conoscenza dei meccanismi parlamentari, questa è insomma la scusa principale secondo Franco, e crediamo sia nel giusto, è un fatto politico e rappresenta un aggravante, non un attenuante, anche perché non sono state le opposizioni a sconfiggere l'esecutivo, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, mancavano all'appello 25 deputati tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dunque tutto è avvenuto nel loro recinto. E poi insomma è molto preoccupato la sconfitta della che la destra si è autoinflitta, dice Franco, ha reso lo sfondo ancora più precario, un brutto precedente in vista di altre votazioni. E quanto all'inesperienza come giustificazione del pasticcio, chiude Franco, forse sarebbe meglio lasciarla ad altri, è roba da populisti e dilettanti del potere, non da governanti che coltivano l'ambizione di fare bene e durare, insomma pure lui la stoccata alla Meloni, al suo governo gliela dà. Poi abbiamo il trentennale del lancio delle monetine a Bettino Craxi all'Hotel Raphael, correva il 30 aprile del 1993, quindi cade dopodomani, ma il Corriere la fa cadere oggi. Il lancio delle monetine e finì la prima Repubblica. Il bello è che diciamo poi il Corriere intervista tutta una serie di personaggi che all'epoca qualcuno avrebbe potuto definire i mandanti morali, quando non fisici, di quelle monetine, e che adesso dicono: ah, ma è un orrore, che schifo, che giustizialismo, da Francesco Storace a Gerardo Colombo e compagnia cantante. Vabbè, questo sempre poi al di là del giudizio politico su Bettino Craxi, che è tutt'altra cosa. Ma appunto bisognerebbe tenere i piani separati, cosa che non si fece all'epoca e che in spessa parte non si fa neanche adesso. Ahi noi. Quindi, a proposito di cronache giudiziarie, a centropagina, Stato Mafia, assolti anche in Cassazione gli ex Rosse e Dell'Utri, scrive uno sconsolato Giovanni Bianconi, si chiude il processo sulla trattativa. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per la trattativa Stato-Mafia. I giudici hanno confermato le assoluzioni stabilite dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel settembre di 2 anni fa, ma hanno modificato la formula accogliendo in pieno la tesi degli imputati, che sono stati dunque assolti in via definitiva per non aver commesso il fatto. Quindi anche il riconoscimento dell'esistenza di una trattativa non meglio specificata che era emersa nel corso del secondo grado di giudizio è stato completamente annullato. Poi abbiamo a centropagina un'intervista a Chiara Mastroianni, madrina del Festival di Cannes e figlia d'arte, visto che era figlia di Marcello e di Catherine Deneuve. E infine l'unica nota dagli esteri la scrive Federico Rampini commentando la telefonata che si è avuta fra Xi Jinping, fra il leader cinese e il presidente ucraino Zelensky. La guerra, lo scenario, Xi Zelensky, una telefonata che parla all'Europa. Interessante la disamina di Federico Rampini, che nota come, diciamo, questa apertura cinese sia soprattutto diretta all'Europa, e l'offerta, diciamo, potrebbe essere quella di un come dire, disallineamento dalla Russia per invece offrire maggiori vantaggi all'Europa occidentale. Poi leggeremo l'articolo, perché è piuttosto interessante e tira in ballo una serie di questioni che vanno tenute in considerazione. La Repubblica, DEF bocciato per Feria. Oggi, ecco, di fronte alla enormità della questione, Repubblica titola in maniera un po' più sobria del solito. Alla Camera respinta, cioè di solito è proprio inversamente proporzionale quello che succede e come viene raccontato, e non vale solo per questo. Alla Camera respinta la relazione sullo scostamento di bilancio, decisive 45 assenze per banche della maggioranza, l'ira di Giorgetti, non si rendono conto, Consiglio dei Ministri lampo e oggi nuovo voto. Un fatto grave, dice il PD, sono incompetenti e divisi. A Londra intanto la Meloni rilancia sui migranti, giusti i respingimenti, forse ci sarebbe da occuparsi d'altro. E poi abbiamo il caso della esperta di D'Agostino secoli fa avrebbe definita una luccologa, diciamo. L'esperta di immagine che cura l'immagine di Elly Schlein, che in maniera credo molto poco intelligente, non la Schlein, la sua personal shopper, si è fatta intervistare raccontando i perché, i per come del look e di come, insomma, si pone di fronte alle telecamere la Schlein, e quindi si parla un po' di questo, ma per grande fortuna della neo segretaria del PD, perché poi ci sono dei momenti in cui tutto ti gira bene, questa cosa su cui giornali, in mancanza d'altro, avrebbero potuto andarci a nozze per giorni, perché, diciamo, un esperto di immagine ormai ce l'hanno pure i portavoci dei centri sociali, quelli che sono rimasti, però non bisogna dirlo, specie se sei la segretaria del più importante partito progressista italiano, ce la devi avere, ma non lo devi dire, deve restare in secondo piano. Questa si è fatta intervistare con grandi grande boatos sui media, e però nel momento in cui potrebbe scoppiare, i deputati della destra vanno a fare il ponte e mettono il governo nei casini. Diciamo che in questo momento le stelle sono allineate, evidentemente, in un certo qual modo. Poi abbiamo una foto di un panda gigante non in ottime condizioni, tenuto in uno zoo del Tennessee, e che è stato rimpatriato. Gli USA lo maltrattavano. Questa è la foto, la foto notizia del giorno per Repubblica. Quindi abbiamo l'Ucraina con la morte, con il ferimento di un giornalista di Repubblica e l'uccisione del suo interprete da parte di Cecchini dell'esercito russo. Qui a parlare è proprio il giornalista che è ricoverato ancora, credo, Bogdan, amico mio, sei stato luce nel buio della guerra, scrive Corrado Zunino, mentre Daniele Raineri parla della Maginot russa, della linea Maginot russa. Immagino era quella che avrebbe dovuto fermare i tedeschi nel secolo scorso e non ci riuscì per nulla, peraltro. Comunque, scrive Daniele Raineri, una linea Maginot russa per fermare la spallata di Kiev. Poi dopo lo sconsolato Giovanni Bianconi c'è un ancor più sconsolato Lirio Abbate che deve parlare della trattativa Stato-mafia. Tutti assolti per la trattativa Stato-mafia, titola in prima pagina Abbate, poi a pagina 11 il titolo del suo pezzo è "Il peccato originale che le sentenze non cancellano". E vabbè, quando uno proprio non vuole ammettere ma non la sconfitta, la realtà oggettiva delle cose, che può non piacere, ma come diceva quel tizio russo che poi amava viaggiare per vagoni piombati, i fatti purtroppo hanno questa caratteristica, hanno la testa dura e non è che gliela rompi a forza di parole. Comunque, questa era la prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere che dice il Manifesto. Anche il Manifesto è concentrato sulla figuraccia della Camera. È scomparso il DEF, la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, bocciata alla Camera, parecchi assenti tra i deputati della maggioranza, Giorgetti tuona, brutto scivolone, dice la Meloni, eccetera eccetera. Poi abbiamo sempre taglio, sempre a centropagina, sempre per quanto riguarda la politica interna, rischio ritardo per il decreto lavoro, i sindacati convocati a Palazzo Chigi alla vigilia del primo maggio, c'è l'annuncio della protesta lunedì a Roma, il primo maggio in piazza per chiedere l'estensione del reddito di cittadinanza. Ancora abbiamo un vecchio pezzo di Luigi Pintor che ci parla dei ragazzi di Salò. Luigi Pintor riprende delle dichiarazioni in tal senso fatte da Luciano Violante quando assurse la Camera di Presidente della Camera, mi pare dovrebbe essere 9 maggio del lontanissimo 1996, spero di non sbagliarmi, ma credo che sia proprio così. Poi gli esteri, poi abbiamo anche qui lo Stato mafia, la trattativa tentata, processo demolito, diciamo qui c'è un po' meno acrimonia, un po' meno delusione rispetto alle note di Abbate e di Bianconi, ma insomma anche qui siamo un pochino scottatelli. E infine gli esteri col Sudan, i civili intrappolati e c'è anche l'incubo Dighe, mentre in Israele la piazza di Bibi Netanyahu sfida le proteste. Così il Manifesto, Avvenire, il DEF finisce sotto il ponte, persino Avvenire si toglie lo sfizio di prendere in giro il governo. E vabbè, pure qua abbiamo Giorgetti, la Meloni, i sindacati convocati domenica sul lavoro e quello che abbiamo già letto altrove. Anche qui Abbiamo la notizia dell'assoluzione di Mori e dell'Utri per quanto riguarda il processo sulla trattativa Stato-mafia. E un lungo editoriale di Pietro Saccò che ci parla del PNRR, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina. Quindi a centropagina abbiamo il viaggio del Papa in Ungheria, che è un viaggio, diciamo, molto significativo, perché il Papa in un paese dove le posizioni, come è noto, del governo sull'accoglienza sono all'opposto di quelle dell'attuale Vaticano. C'è anche il Papa torna in Ungheria con povera e pace nel cuore, e c'è anche spazio per il cardinale Ergo, che dice che l'accoglienza dei profughi è una grande sfida per la nostra Chiesa. Insomma, vedremo un po' poi come si barcamenerà Orban, che peraltro, diciamo, è sempre stato nel corso della sua carriera piuttosto abile nel barcamenarsi. E che cos'altro abbiamo a proposito della telefonata Zelensky, di cui abbiamo parlato tramite il commento di Federico Rampini? Qui, diciamo, la questione viene vista dal punto di vista russo. Mosca mette i paletti all'iniziativa cinese. E che cos'altro? Dallo Yemen, che dovrebbe essere in via di pacificazione, ma insomma, forse aspetterei un pochino con l'ottimismo. Dopo la guerra, scrive Laura Silvia Battaglia, Sanaa teme la speculazione. La capitale dello Yemen teme la speculazione. Oddio, già sarebbe una bella prima pezza a riuscire ad arrivarci alla speculazione edilizia immobiliare, perché significherebbe che la guerra civile è definitivamente finita, e al momento, insomma, possiamo essere più ottimisti che in passato, ma c'è ancora da lavorare. Il Messaggero apre con la trattativa Stato-mafia, la trattativa che non c'è mai stata, la Cassazione cancella il teorema dei PM di Palermo. E abbiamo anche un'altra però questione giudiziaria che, a onor del vero, va detto, sugli altri quotidiani che abbiamo visto non compare in prima pagina, il Messaggero la mette. Archiviazione per la Lega per quanto riguarda l'inchiesta Metropol sui fondi russi, scagionati Savoini, Merenda e Vannucci. È vero che l'archiviazione arriva perché il GIP di Milano ha segnalato che è impossibile individuare i presunti corrotti, ma insomma, comunque è arrivata, ecco, non è che si può far finta di niente, fermo restando la solita separazione che ci dovrebbe essere fra il dato politico e quello giudiziario. E ancora abbiamo il DEF bocciato, nuova votazione. Quindi la cronaca con ancora un altro processo, qui siamo in tutt'altro ambito, in tutt'altra realtà, l'omicidio di Willy Montero Duarte a Colleferro, in quattro contro Willy come macellai, il procuratore generale da ergastolo, la richiesta dell'accusa per i fratelli bianchi nell'appello, l'hanno finito in 50 secondi. Così la prima pagina del Messaggero. Vediamo che cosa ci manca a questo punto. Allora, sicuramente i giornali di destra sono tutti un po' così, diciamo, parliamo d'altro, ecco, parola d'ordine e parliamo d'altro. E il domani non ci offre molto riguardo la cronaca politica, cerca un po' di tornare sulla trattativa Stato-mafia, parlando del pentito Baiardo che conferma l'incontro tra Graviano e Berlusconi, insomma, con tutta la grande simpatia che possiamo avere per Silvio Berlusconi. Mi sembra proprio che il fondo del barile non è che si stia grattando, proprio a picconate lo si sta prendendo. Poi abbiamo il riformista, anche qui la Camera boccia il governo, e l'altro titolo è ovviamente per la trattativa Stato-mafia. La trattativa non c'è stata, gli imputati sono innocenti, scrive Sansoni, TPM forse no, tutti assolti dalla Cassazione, il fatto non sussiste, fu pure invenzione di procure, TV e giornali amici, scrive Piero Sansonetti, in procinto peraltro di lasciare la direzione del giornale. E che cos'altro? Anche il Dubbio ovviamente apre sulla trattativa Stato-mafia, adesso è ufficiale, non c'è mai stata. E il Dubbio affronta anche la questione medici e giustizia, innocenti ma rovinati, quei medici vittime del panpenalismo e della giustizia negata. E poi direi basta, anche qui oggi piuttosto sintetica la prima pagina del Dubbio. Qui in taglio alto c'è l'ultima segnalazione che possiamo fare, è ancora una denuncia sul utilizzo, sull'uso e l'abuso dei Trojan, dei programmi sostanzialmente per intercettare le conversazioni o i messaggi, aumentano gli spiati, segnala il Dubbio, ma nessuno controlla i controllori. Grande diciamo dilemma con cui l'umanità ha a che fare da almeno 2500 anni, e forse anche qualcosa di più. Allora, detto questo, con l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, che era quella del Dubbio, possiamo chiudere qui per ora la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che si dice all'interno dei quotidiani di oggi.
Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego, vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de Ovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, 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 tómbola. tras una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, 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 tómbola. Si yo fuera Maradona frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Allora, le 9 in punto, questo ovviamente l'immortale omaggio di Manu Chao a Diego Armando Maradona. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo passare adesso alla seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera e cominciamo con la notizia del giorno, che è appunto questo questa relazione sul DEF che è stata respinta. Poi dopo sugli altri giornali passiamo anche un po' oltre, perché più o meno la cronaca è quella. Vediamo un po' quello che scrive il più diffuso dei quotidiani. Governo senza numeri alla Camera, è un brutto scivolone, ammette la Meloni, anche se poi in privato pare che abbia usato parole più pesanti. Sul DEF pesano le assenze nella maggioranza, i deputati non si rendono conto, tuona Giorgetti. Oggi si rivota dopo lo stop un consiglio dei ministri lampo per un nuovo testo con piccole modifiche. Il Corriere intervista uno degli assenti, l'onorevole Paolo Barelli di Forza Italia, che come tutti si giustifica, dice: che è successo? Io stavo a Montecitorio fino alle 15, poi mi sono dovuto allontanare per un'indagine radiologica fissata da un mese. E allora fa finta di crederci la giornalista e gli chiede: sì, però ce ne stanno altri 25 assenti, tutti in radiologia. È un segnale al governo? Dice: ma no, assolutamente no, Chiara in missione, che è impegnata in attività di governo, attività fra le più svariate, ecco, da un convegno nazionale di commercialisti fino a un'iniziativa dei benzinai. Comunque, insomma, tutto a posto, dice Barelli, adesso ci rimettiamo in sesto e si rivota tutti insieme. Non è però così tranquilla la situazione. A pagina 3 il titolo della paginata è questo: l'ira della Premier, io non ho parole, tra gli alleati cala il gelo, imbarazzo per l'immagine di scarsa coesione davanti all'Unione Europea. Scarsa coesione a farle un complimento, diciamo, gioco facile per la capogruppo democratica alla Camera dire e dare al governo degli incapaci che non possono governare e che fanno un danno al paese. Poi a pagina 4 il Corriere ci spiega come è potuto succedere tutto questo, la colpa di una maxi svista e di calcoli errati sul quorum, che insomma ci dovrebbero essere dei appunto tipo il capogruppo che proprio si occupa di questo, così è nato il pasticciaccio in aula, lo chiama così il Corriere. In tutto ciò dov'era la nostra Premier? Stava a Londra a parlare con Rishi Sunak, intesa con Sunak sui migranti, leggiamo a pagina 5, uniti contro gli arrivi irregolari, la Premier a Londra firma un memorandum di cooperazione strategica che lascerà un po' il tempo che trova, visto che la Gran Bretagna, come è noto, è uscita dall'Unione Europea, ma bisogna far vedere che comunque qualcuno ci si fila. In giro per il mondo, proteste intanto in piazza. La Meloni si ritrova un po' quel aplomb di quando era all'opposizione, le contestazioni erano contro di me, dice la Meloni, bene, non mi contestavano da un po', ero preoccupata, sai quando stai quella, diciamo, quella falsa calma che poi dietro nasconde parecchio nervosismo. Comunque siamo ancora alle prime, ai titoli di testa, ecco, ne avremo di che vedere. E finalmente a pagina 6 arriviamo alle altre questioni, in primis la guerra in Ucraina, si parte con la centrale di Zaporizhzhia, i russi si appostano in cima ai reattori, nuove incursioni, morti a Mykolaiv, cecchini pronti e tre linee di difesa a Zaporizhzhia. Intanto il punto militare lo fanno come al solito Marinelli Olimpio, è stato consegnato il 98% delle armi, ma Kiev resta cauta sull'offensiva. Il dato fornito dal comandante NATO in Europa per la resistenza non è abbastanza, scrivono i due. Poi abbiamo la Lega con il caso dei fondi russi che viene affrontato a pagina 10, Lega fondi russi, caso archiviato, a Mosca l'affare non fu concluso, quindi questa è un po' è la spiegazione, diciamo, che viene data di tutta la vicenda. Dice, afferma la GIP milanese che seguiva il caso, l'obiettivo era il finanziamento illecito, insomma il caso è stato archiviato perché c'è stata una un tentativo di entente fra Lega e fra leghisti e russi, però non si sono messi d'accordo sulla percentuale, insomma, succede spesso in casi del genere. Poi che cos'altro da segnalare per il Corriere, va bene, della trattativa Stato-mafia, abbiamo già ampiamente detto nel corso delle prime pagine, qui se ne occupa il Corriere a pagina 16 e 17, Stato-mafia è il verdetto definitivo, assolti dell'Utri ai vertici del ROS, per la Cassazione non hanno commesso il fatto. E poi Giovanni Bianconi cerca di fare un po' il riassunto di una vicenda durata più di 10 anni, processi e polemiche politiche, dall'arma al Quirinale, la parola fine dopo oltre 10 anni, dal patto con Cosa Nostra alle ultime ipotesi, tutte le accuse cadute. La cronaca nera, con cui chiudiamo la lettura del Corriere di oggi. Prima l'Emilia, prima l'Emilia, papà mi impone le nozze combinate, la 19enne indiana salvata dal preside. A Modena un caso che ricalca quello di Saman Abbas, parla l'avvocata che difende gli interessi di questa giovanissima e come Saman va protetta. E salvata dalla preside perché dopo che diciamo era stata registrata la pericolosità della situazione in cui si trovava questa giovane, e dopo le telefonate fatte sia dagli agenti del commissariato o nel bolognese che si occupava della situazione, sia degli assistenti sociali che hanno seguito il caso, si è scoperto che non c'erano posti nelle strutture idonee all'accoglienza per una vicenda del genere, a parte la soluzione del bed and breakfast che è stata ovviamente rifiutata dalla legale, e quindi la soluzione è stata offerta dalla preside dell'istituto che questa giovane, che è stata picchiata più volte dalla famiglia, frequenta, che in pratica l'ha presa a casa sua. Diciamo molto bello come gesto, ma ecco, dovrebbero esserci altre soluzioni. E questo in Emilia. In Toscana, sfregiata dall'ex, tra i picchiatori c'è un sedicenne. A 16 anni si è presentato ieri mattina in questura a Prato il secondo responsabile del brutale pestaggio commissionato dall'ex fidanzato della 29enne Martina Mucci. La squadra mobile aveva arrestato lunedì tre persone: l'ex ragazzo, un buttafuori 41enne, un intermediario di 19 anni e uno dei due aggressori, un 21enne. Questo a Prato. E con Prato chiudiamo la lettura, ecco, se riusciamo a chiuderla anche fisicamente, la lettura del Corriere, e andiamo a vedere che cosa scrive Repubblica. Anche Repubblica, diciamo, apre con la figuraccia di ieri del governo. La Meloni senza parole, il pasticcio manda in tilt il vertice a Downing Street. Ma siccome, diciamo, abbiamo capito un po' quello che è successo, a questo punto diciamo, prendiamola con filosofia, andiamo a leggere l'articolo di Concetto Vecchio su che si diverte a enumerare, diciamo, le scuse dei parlamentari assenti. Pagina 5, ero al bagno, io al convegno, gli alibi precari dei peones in fuga, tanti gli assenti in aula fra forzisti 14 e leghisti 15. Causa ponte, c'è chi si scusa con gli italiani come Cattaneo di Forza Italia, e poi appunto di tutto di più. Michela Brambilla, che non c'era, ha dichiarato che stava a casa con la febbre, ha esagerato a difendere l'orsa. C'è chi, come il sottosegretario all'istruzione Sasso, che ieri non era presente, dice: no no, ma io c'ero, e che mi sono assentato per 30 secondi proprio quando si trattava di votare. E c'era chi, come il deputato Navi di Forza Italia, pure lui era presente fino alle 16, poi è partito proprio pure lui un secondo prima che si votasse, e via, insomma, di questo passo. Una commedia dell'arte mal scritta, che certo aiuta molto a unire la cittadinanza alle istituzioni di governo. Poi che cos'altro abbiamo? Gli hotspot, ma di questo parleremo fra un attimo.
¿Quién quiere nacer humana que soporta la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. que tú también humana. Sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que lo caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello.
La poesia richiede che ci sia tra noi dell'amore. Sono venuto per leggervi questa poesia con amore. Dovete applaudire. Allora fischiate.
Vuoi anche tu gridare scemo scemo ai poeti? A maggio puoi! Ogni domenica di maggio alle 17 su Radio Onda Rossa Non c'è verso, per ascoltare le poesie dette dalla voce degli autori. Non c'è verso, non c'è verso. Il suono, della poesia.
C'è un casino, il pacco, altri guanti, noi non sono soltanti. Il pallone.
Allora, 9 e 16, dalla poesia ritorniamo alla dura prosa dei giornali di questa mattina. Stavamo dando un'occhiata alla Repubblica. Allora, per quanto riguarda Repubblica, abbiamo detto del voto sul DEF, abbiamo detto dei vari peones che ognuno aveva una scusa più brillante dell'altra, dicevamo dei cosiddetti hotspot di cui si parla a pagina 7, più posti negli hotspot, scrive Repubblica, stop ai megacentri, sul piano del governo i dubbi delle regioni. Fra l'altro, diciamo, contro i piccoli centri, contro l'accoglienza diffusa, contro i progetti nei piccoli comuni, la destra si è sempre scagliata pesantemente. Adesso invece stoppa i megacentri. Dubbi delle regioni, i governatori, PD chiedono più soldi e quote per l'accoglienza, punti di incontro con l'esecutivo, ma non firmiamo l'intesa. sul commissario, e poi c'è un'intervista al presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano, che dice che lo stato d'emergenza porterà al far west degli appalti, un paradosso per la destra che ha sempre puntato il dito sul business dei migranti. Vabbè, quello dipende sempre di chi lo fa il business, è quello il punto dirimente, non altri. Poi abbiamo l'Ucraina, Repubblica ovviamente apre con il reportage del suo inviato ferito un paio di giorni fa in un attacco in cui è morto il suo traduttore e guida. Sulla vita degli inviati al fronte scrive un racconto nella pagina successiva Brunella Giovara, e poi anche qui il punto sullo stato dell'arte sul terreno lo fa Daniele Raineri, denti di drago e trincee, la strategia dei russi per resistere in estate. In vista della controffensiva di Kiev nel sud dell'Ucraina occupata, l'armata di Putin ha allestito decine di chilometri di fortificazioni. Poi che cos'altro abbiamo? Si continua a parlare di ChatGPT. L'Europa contro il Grande Fratello, limiti a ChatGPT, da Strasburgo norme senza bloccare l'innovazione, dice Brando Benifede del PD, poi toccherà ai governi. Nel frattempo in America è già corsa all'oro, scrive il corrispondente da New York di Repubblica, tutti i giganti puntano sull'intelligenza artificiale, i nuovi orizzonti della tecnologia. C'è Microsoft, c'è Google, c'è Meta, sono tutti i più grossi, chiaramente. Poi abbiamo dall'Italia la siccità e fondi decurtati, così il Po è rimasto a secco. L'autorità di bacino vittima dei tagli, il governo ha ridotto il budget del 40%. Salvini chiede aiuto ai privati e in subordine al buon Dio. Però dopo i privati, ecco, diciamo, prima c'è la mano invisibile, poi se non ce la fanno, vediamo, proviamo con Dio, prima con i privati. E poi anche Repubblica parla di questa ragazza di origine indiana in fuga dalle nozze forzate, no, a un'altra Saman, il padre l'ha minacciata di morte, la 19enne che vive a Modena si è rivolta alla legale del ragazzo di Saman Abbas. La prima notte, anche qui l'abbiamo visto prima, la prima notte non si trovava un alloggio protetto, ad ospitarla è stata la preside della sua scuola. E che cos'altro? Vabbè, c'è questa storia del panda cinese che dal Tennessee torna in Cina, non l'ho seguita molto purtroppo, quindi non vorrei dire stupidaggini. Comunque torna in Cina, nonostante sia il governo cinese sia quello del Tennessee dicessero che era tutto a posto. E mi pare che anche con Repubblica possiamo dichiarare chiusa la lettura. Vediamo il manifesto che cosa ci offre. Anche qui l'apertura è tutta per il DEF che è scomparso, grosso guaio a destra, il governo va sotto e Meloni si infuria. In questa sezione viene messo l'accento però su diversi aspetti che magari altrove non sono troppo approfonditi. C'è anzitutto un articolo sulla piattaforma Regis che fa acqua, la piattaforma Regis è quella che, diciamo, dovrebbe organizzare in qualche modo il lavoro del PNRR. Il PNRR avanza in una nebbia fitta, la bancarati funziona a singhiozzo, la metà dei progetti non risulta e non può essere dunque rendicontata. E poi nella pagina successiva scrive Massimo Franchi: a rischio il decreto lavoro, ma i sindacati sono convocati a Palazzo Chigi domenica alle 19. Il passo falso della maggioranza mette in forza il provvedimento del primo maggio. Primo maggio che vedrà in piazza a Roma 120 realtà in movimento contro il taglio al reddito di cittadinanza. E poi corteo nazionale il 27. Questa è la parte dedicata a diciamo la politica interna. Poi abbiamo diciamo qui, perché altrove insomma i toni sono come dire abbastanza surreali. Andrea Carugati parla di questa ormai leggendaria armocromista che cura diciamo l'immagine di Elly Schlein. Schlein è l'armocromista, sfottò da destra sul suo look. La leader PD su Vogue, ma i critici ignorano che i colori contano in politica da 70 anni. Oddio, più che altro conta, cioè, contano per tutti, tutti hanno il consulente d'immagine, c'è la Salvini che grida la gauche caviar, la Meloni ce ne ha una schiera. Tirarlo fuori forse, diciamo, non è la mossa più intelligente che si possa fare, però è pure vero che appunto questa mattina tutti a parlare di, giustamente, del DEF, e quindi la cosa è passata in giudicato rapidamente. E le stelle evidentemente sono orientate in questo momento in una certa direzione. E che cos'altro? Vabbè, su c'è la fine, la Cassazione chiude il romanzo o Stato Mafia, scriverne Andrea Fabbozzi. Poi abbiamo le migrazioni, l'Unione Europea a Tunisi, qui siamo a pagina 6, riforme in cambio dei soldi per fermare i migranti, missione di Ylva Johansson, senza rinnovamento stop a nuovi finanziamenti di Bruxelles, la missione europea senza i ministri dell'interno di Italia, Francia e Germania. E poi c'è l'appello di Carla Garlatti, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, già presidente del Tribunale per i minorenni del Friuli Venezia Giulia: emergenza tutori per i minori stranieri non accompagnati, ne servono il triplo. In 3.500 sono iscritti ai registri dei volontari, faccio appello ai cittadini a candidarsi, dice la Garlatti. Poi dicevamo della emergenza siccità sul Po, ma è anche emergenza caldo in Spagna, di già siamo arrivati a maggio, e in Andalusia si bolle. Emergenza siccità e caldo record, in Spagna è già scoppiata l'estate, temperature altissime, in Andalusia sembra luglio, dal Parco Nazionale di Doñana al fiume Tago al Segura è guerra dell'acqua. Poi dal Regno Unito Leonardo Clausi parla delle leggi draconiane contro il dissenso, soprattutto quello ecologista. La Camera dei Comuni vota il Public Order Bill ed è subito polemica. Anche l'ONU esprime inquietudine per le misure autoritarie che danno un grande potere alla polizia. E ancora dagli esteri la guerra in Ucraina con un attacco missilistico russo a Mykolaiv che ha fatto 7 morti. Dal Sudan, raid aerei e minacce di far saltare le dighe, il Sudan senza tregua, gli USA premono per un altro cessate il fuoco, ma finora ne hanno goduto solo gli stranieri, civili in trappola o in fuga verso l'ignoto. Al Buran dice sì al negoziato a Giuba, intanto però scatena l'aviazione contro le milizie di Dagalo. E poi mi pare che abbiamo finito anche per quanto riguarda la lettura del manifesto. Giusto da segnalare che c'è una lunga presentazione del libro di Lucia Tozzi, L'invenzione di Milano, culto della comunicazione politica urbana. Il volume ha fatto molto discutere, suscitando un senso di liberazione per alcuni e fastidio per altri. Infine, visto che siamo in periodo di playoff NBA, una notizia che arriva dalla Florida. Dwayne Wade lascia la Florida dopo la legge definita, diciamo così, usualmente Don't Say Gay. Dwayne Wade è una leggenda a Miami, ha vinto 3 titoli NBA in 15 anni con Heat, una franchigia del basket americano che è divenuta vincente negli ultimi 20 anni grazie al suo talento. Originario di Chicago, ha deciso di lasciare Palm e clima da spiaggia di South Beach e in generale la Florida, dove ha vissuto con la sua famiglia anche dopo il ritiro dal parquet. Non si sente più ben voluto nello stato che da qualche giorno vede l'applicazione della legge statale denominata Don't Say Gay. Si tratta di una normativa approvata a marzo che impone alle scuole di non fare lezioni in classe sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nei primi anni di scuola, dall'infanzia fino alla terza elementare. Gli insegnanti che non seguiranno le disposizioni andranno incontro alla sospensione della licenza. La controversa normativa, voluta dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, uno dei potenziali candidati alle primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca del 2024, sta facendo parecchio discutere fra i colpevolisti che li intendono come razzisti e chi rivendica la tutela del diritto dei genitori di affrontare il tema della sessualità del figlio quando si è ritenuto opportuno. La legge ostile alla comunità LGBT è il motivo della citazione in giudizio per il governatore della Florida da parte di Disney. Il colosso dell'entertainment si è visto ritirare le licenze sul suo distretto di parchi a tema come effetto di una ritorsione dopo l'opposizione dell'azienda alla Don't Say Gay. All'accusa De Santis si è accodato Wade, la figlia quindicenne Zaya, modella e influencer, ha fatto coming out un paio di anni fa. È transgender e il suo percorso verso la transizione medica, che la ragazza ha spiegato di voler seguire, è stato anche oggetto di una disputa legale tra l'ex cestista e la prima moglie, che lo ha accusato di spingere verso il cambiamento di nome e di genere della figlia per sfruttare l'opportunità finanziaria. Detto questo, su cui ovviamente non entriamo nelle dispute coniugali, ma insomma la situazione in Florida è la seguente, e diciamo ci sono tutte le prospettive perché si vada a incendiare e non a sedare. Dal 9:30 in punto, dal manifesto, passiamo a Avvenire. Qui cominciamo con il lungo reportage sullo Yemen, a pagina 3, come intervenire e conservare il patrimonio nella capitale del nord del paese. C'è da ricostruire anche lo Yemen, ma Sanaa teme la speculazione. I venti di pace aprono alla necessità di riparare i danni del conflitto. Gli appetiti immobiliari hanno già preso di mira edifici che con 2500 anni di storia sono sotto la tutela dell'UNESCO. Dei 3742 palazzi torre della città vecchia protetti, almeno 600 necessiterebbero di restauro, manutenzione costante e sistemazione, soprattutto dopo le alluvioni dello scorso agosto che hanno fatto 90 morti e in tutto il paese 30.000 dispersi. E in un manifesto diffuso in varie forme, le autorità UTI invitavano obbligatoriamente i proprietari dei negozi del succo a abbandonare i loro negozi per consentire la ricostruzione dell'area. Scrive ancora la battaglia, ricostruzione che assomiglia molto in questo caso a una vera e propria speculazione. Così la pagina 3 di Avvenire, diciamo quella dedicata agli approfondimenti. Poi abbiamo il DEF, ma insomma ne abbiamo già ampiamente parlato. Ancora il il viaggio del Papa in Ungheria, qui si dà molto spazio su Avvenire, diciamo anche più dello spazio consueto che il giornale della Conferenza Episcopale Italiana concede ai viaggi papali. Che cos'altro da dire? Più o meno abbiamo scritto quello che abbiamo letto già, tutto quanto. La sezione dedicata alla cultura va obbligatoriamente segnalata nella pagina in cui si parla di pallone, anzi delle storie di cuoio, come le definisce Avvenire. Due articoli, uno di Massimiliano Castellani e uno di Gianni Santamaria. Quello di Castellani parla di un libro di Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, e poi sempre suo Valdés. Di questo, a questo Valdés è dedicata il titolo, Valdés, un calcio libero in memoria di Neruda. Libri per rivivere la partita farsa Cile-URSS 1-0 senza avversari, con gol del capitano nello stadio di Santiago, che Pinochet aveva reso un campo di concentramento. E poi Gianni Santamaria recensisce un altro libro sul calcio, stavolta è Carles Vignas, L'arte del calcio sovietico, l'ascesa del pallone dagli zar all'URSS. Lo storico catalano Vignas racconta gli esordi inglesi, il rilancio sovietico del calcio come sport di massa, una parabola che portò al successo dei campionati europei del 1960 e al mito del ragno nero Lev Yashin. Così diciamo la cultura. Anche qua c'è molto spazio per il caso della ragazza indiana che è riuscita a salvarsi dalla sua famiglia contattando la legale di Saman Abbas, ma Stato e burocrazia non aiutano, scrive Chiara Pazzaglia da Bologna. E poi c'è grande spazio per il Sudan, anche qui oltre un milione di profughi invisibili intrappolati nell'inferno sudanese, la gran parte arriva da Eritrea e Tigray, molti vengono catturati e rispediti in paesi dove rischiano la morte, come è accaduto a 1000 giovani di Asmara. Pressing affinché i due generali firmino una nuova tregua a Giuba. Così la lettura di Avvenire. E ci manca ancora Il Messaggero, ma oggi diciamo Il Messaggero ha un grosso problema, perché diciamo, bisogna dare come prima notizia questa questione del DEF, e non è che siano proprio tanto per la quale, per cui si parte con il caos della maggioranza, l'imbarazzo della Meloni, e dopodiché l'attenzione per le misure sul lavoro, che dovrebbero, condizione d'obbligo a questo punto, essere pubblicate il 1° maggio, un taglio di 2 punti del cuneo fiscale da 25 a 35 mila euro, benefit per chi ha figli. E per quanto riguarda le pensioni, ora sono in bilico anche gli aumenti delle minime. E che cos'altro abbiamo? Un reportage dalla Turchia, diverse settimane ormai dal sisma che ha provocato migliaia di morti. La Turchia riparte, ma dentro resta l'incubo delle scosse, ancora intere navi militari sono usate come ospedali. E poi la cronaca nera dalla nostra regione, con la richiesta di conferma delle pene per i fratelli bianchi responsabili dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. E direi che anche basta qui, ecco, per quanto concerne la cronaca nazionale del Messaggero e anche le cronache nazionali che abbiamo sotto mano. Chiudiamo con allora le cronache romane e locali. Cominciamo proprio dal Messaggero, che apre con il cambiamento della raccolta dell'immondizia per bar e ristoranti in centro, con nuove mini isole. E la denuncia del degrado al parco di via Cortina d'Ampezzo. Martedì lo sciopero dei mezzi qui a Roma. E ancora al Colosseo, anzi al parco archeologico del Colosseo, che è una gestione autonoma, arriva Clemente Mimun e altri, diciamo, amici degli amici, come giusto, e mi pare anche basta, ecco, non è che ci sia molto altro da raccontare per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana di Repubblica invece è tutta dedicata all'Appia Antica. Spasso tra gli abusi dell'Appia Antica, li elimineremo tutti: vivai senza autorizzazione, un ristorante abbandonato, vecchi fienili nel mirino del comune, via gli espropri, e spunta anche una colonia di tartarughe. Per rilanciare la Regina Viarum, il PNRR che prevede 12 milioni di restauri. E vabbè. Non va bene per niente, perché poi diciamo c'è una lunga pagina che ci riporta al lancio dalla finestra di Asib Omerovic, avvenuto la scorsa estate. Ne scrive Giuseppe Scarpa: Asib, il verbale shock delle torture, pestato e legato col cavo elettrico. L'interrogatorio dell'agente pentito: sono stato costretto a firmare la relazione di servizio falsa perché l'aveva scritto il mio superiore, mi faceva paura. Ai genitori accorsi dal figlio agonizzante dopo la caduta, ripeteva che avevano un cattivo ragazzo. La spedizione dei poliziotti contro il rom sordo muto: Omerovic era stato minacciato con un coltello, terrorizzato e precipitato dal balcone. Così la vicenda Omerovic. Poi abbiamo l'intervista al giovane che ha filmato una persona che stava bruciando viva nella sua macchina sul raccordo qualche tempo fa, senza peritarsi di provare ad aiutarlo. E quello è comprensibile, si può avere paura, ma prendere il video e metterlo sui social network, questo sicuramente no. E fra l'altro, insomma, giovane, ma non giovanissima, non stiamo parlando di ragazzini. Va bene. E Anche qui direi che può bastare per quanto riguarda la lettura di della cronaca romana di Repubblica. Cronaca romana del Corriere della Sera è per la apre con la richiesta di ergastolo ai Fratelli Bianchi. E il grande entusiasmo per il boom turistico nel primo maggio e non molto altro, a dire il vero. Allora, con il Corriere della Sera, con la cronaca romana del Corriere della Sera, noi chiudiamo qui per ora, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e chiudiamo qui per ora la mattinata di Radio Onda Rossa. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina alle ore 9. Noi ci prendiamo una brevissima pausa musicale, invece vediamo di che cosa ci occuperemo subito dopo.